In altre parole.
Sono le 8:18. Accogliamo anche oggi il nostro ospite della settimana, Persio Tincani. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Oggi è Venerdì Santo e, avendo uno storico del diritto come ospite, un filosofo del diritto, non si può non affrontare il tema, non partire dal tema di uno dei processi più celebri, anzi forse si potrebbe dire il processo più celebre della storia, quello che sancì poi la condanna di Gesù, che venne crocifisso, e la crocifissione appunto si ricorda proprio oggi. Parlando poi di questo processo, è interessante approfondire il tema dei processi in generale, perché il processo in un'aula di tribunale è un momento narrativo per eccellenza. Infatti non a caso è stato celebrato ed è celebrato da tanti libri, da tante narrazioni, dai film alle serie televisive. È un momento in cui gli esseri umani si confrontano con un sistema di leggi, di codici, ma anche poi in una situazione che li mette faccia a faccia con tutta la loro umanità. Dunque, questo processo a Gesù Cristo, un processo di 2000 anni fa, Persio Tincani, è un processo che ancora può affascinare un filosofo del diritto?
Filosofo del diritto, io non sono uno storico, ci tengo perché, non perché non vorrei esserlo, ma perché sennò gli amici storici dicono: ma cosa stai dicendo? non ho gli strumenti per essere uno storico del diritto. Il processo a Gesù, è il momento fondativo, secondo René Girard, della religione cristiana. Girard peraltro era un cattolico tradizionalista, quindi la sua lettura, che qualcuno tra i cattolici trova antipatica, è in realtà la lettura di un cattolico tradizionalista, che sostiene che le religioni e le società nascano con un sacrificio, è un sacrificio umano. Quindi quello è il momento in cui si costituisce, cioè più che la resurrezione è l'uccisione quella che fonda il credo. E che dire, cioè, sul processo a Gesù a me piace sempre ricordare questo, quando delle volte leggiamo, anche recentemente, insomma, i giudici dovrebbero affidarsi di più al sentimento popolare, al buon senso, ricordiamoci che la folla che oggi, nella narrazione evangelica, oggi grida Barabba, è la stessa folla di Gerusalemme che domenica scorsa ha accolto Gesù a cavallo dell'asinello con le palme e l'ulivo, dire guarda è arrivato, no? Sono gli stessi che neanche una settimana dopo gridano a gran voce Barabba. Perché? Perché la folla cambia molto velocemente opinione, perché l'opinione popolare, l'opinione corrente, il nostro senso di giustizia non è quello che i giudici devono applicare.
La folla poi è influenzabile, come del resto appunto alcuni notabili dell'epoca avevano anche influenzato probabilmente la folla ai tempi di Gesù. È vero che anche i giudici possono essere influenzati.
Ma è vero, d'altra parte, guardi, lì nella narrazione evangelica il processo a Gesù, cioè la morte di Gesù, non viene decisa da Pilato e non viene neanche decisa dalla folla, ma viene decisa in una riunione del Sinedrio in cui Caifa, il sommo sacerdote, il capo del Sinedrio, diciamo così, a un certo momento dice: ragazzi, qui ci sono dei disordini in Israele e i Romani ci lasciano fare, ma fino a un certo punto. E allora noi diamogli qualcuno, ammazziamo qualcuno e facciamogli ammazzare qualcuno. Qualcuno del Sinedrio dice: ma scusa, ma perché? Qual è il motivo? E lui risponde: è meglio che un uomo solo muoia piuttosto che tutta la nazione perisca. Questo è il senso. Cioè, i Romani andavano in giro per il mondo a conquistare, soprattutto perché funzionava. Funzionava perché lasciavano un po' fare quello che... lasciavano tutto inalterato, volevano le tasse e mettevano alcune regole. E in Israele, in Palestina, non avevano mai accettato la dominazione romana, c'erano tantissimi disordini. Poi sappiamo che dopo, da lì a qualche anno, c'è la seconda distruzione del Tempio, per cui non è che succeda un granché. Questo è il tentativo di trovare in qualche modo, diciamo impropriamente, un capro espiatorio sul quale scaricare tutte le responsabilità.
Ecco, questa cosa del capro espiatorio è forse anche il rischio che c'è quando si diceva affidarsi al buon senso, affidarsi alla folla, affidarsi alla gente, affidare a questo l'esito di un processo, di un tribunale, beh, il rischio che venga subito cercato un capro espiatorio e che la tendenza al linciaggio finisca per prevalere.
Ma guardi, sì, tra l'altro noi abbiamo, non so se si usi ancora dire, quando c'era qualcuno, un adulto, anziano magari, che dimostrava degli interessi verso i bambini, oppure si diceva anche scherzosamente di qualcuno di una certa età che si accompagnava, un uomo che si accompagnava a una ragazza molto più giovane, si diceva quello lì è un Girolimoni. Il povero Girolimoni è un capro espiatorio, cioè c'era un caso, c'è un bellissimo film di parecchi anni fa, Girolimoni il mostro di Roma, no? In cui c'è effettivamente, cioè a Roma ci sono degli omicidi di bambini, omicidi fatti in modi particolarmente efferati che dimostrano una violenza sessuale. Viene trovato questo signore, questo Girolimoni, che era innocente, viene accusato di essere il colpevole. Lo condannano, dopodiché lo liberano con tante scuse, però è rimasto Girolimoni il mostro di Roma. Vedete, il fatto è che la folla, diciamo così, con un termine un po' antipatico, sa benissimo che il processo si può concludere con una condanna o con una soluzione, però gli piace molto di più la condanna. La condanna è spettacolare, la soluzione no, la soluzione è una persona che viene liberata con qualche scusa e che lo accolgono, lo accoglie qualche parente davanti al carcere, esce fuori con un sacchetto con i suoi effetti personali e ritorna alla vita normale. E ricordate una cosa però, Kafka, che non era un osservatore poco attento, nel processo ci dice questo: il vero innocente è quello che non è stato processato mai. Perché? Perché quando sei processato su di te ricadono una serie di sospetti, si creano i due fronti dei colpevolisti e degli innocentisti, e quando tu vieni assolto il fronte dei colpevolisti non è pago, continua a pensare che tu in realtà sia colpevole, anche perché nel processo vengono fuori tanti aspetti delle nostre vite personali che vengono indagate, vengono messe davanti a tutti, per cui alla fine chi di noi può dire, per tornare al Vangelo, che senza peccato scagli la prima pietra, no? E nel processo vengono fuori tutti i nostri peccati, anche quelli che non sono oggetto di giudizio in quel momento.
Sarà per questo che il processo ha anche una valenza narrativa così potente. Anche nei libri, nei film che mettono in scena un processo, alla fine si vuole un colpevole. Magari c'è la soluzione, perché il colpevole non è mai l'imputato, quindi c'è il desiderio liberatorio di vedere un innocente che scampa, ma poi viene trovato magari proprio all'interno dell'aula del tribunale, come nei romanzi di Perry Mason e nelle serie, il vero colpevole. Quindi il riflesso narrativo del processo testimonia la sua forza nell'immaginario collettivo.
Sì, guardi, c'è qui una cosa che, per carità, io ho citato in un libro e mi hanno detto: cosa vai a citare? Ci sono anche lì delle cose che dobbiamo fare, per forza delle cose che quando le fai sei un po' sospetto. In un libro ho citato un processo famosissimo per quelli che hanno la mia età, cioè il pezzo conclusivo del disco doppio dei Pink Floyd che si chiama The Trial, il doppio è The Wall. In questo pezzo conclusivo c'è un processo, The Trial, il processo, e lì è evidente che Roger Waters abbia letto e digerito il processo di Kafka, in cui c'è un imputato del quale noi non conosciamo la colpa, ma che viene accusato dal giudice, dal suo preside, addirittura dalla moglie e dalla madre, che arriva per dire assolvetemelo, ma riconosce le sue colpe, ma non sappiamo quale colpa sia. E alla fine il giudice dice: siccome tu sei la persona più indecente che abbia mai avuto davanti in tutta la mia carriera, io ti condanno alla pena più severa prescritta dalla legge, che tu sia esposto ai tuoi simili. E il disco si conclude con questa sentenza: tear down the wall, abbattete il muro. Cioè il processo ha come conclusione questo: io ti mostro in tutta la tua nudità, ti mostro in tutta la tua vita, e che è qualcosa che noi generalmente non facciamo, c'è sempre qualcosa che nascondiamo. Pensate al bellissimo romanzetto La Pan di Dürrenmatt, in cui appunto c'è un finto processo in cui un commesso viaggiatore viene falsamente, fintamente, per gioco, processato da una serie di persone in pensione, un magistrato, un giudice, un avvocato, addirittura un boia, tutti in pensione. Non sappiamo di quale colpa viene accusata questa persona, però durante questa lunga notte in cui lo processano, questo confessa tutto. Confessa di aver tradito la moglie, confessa di aver raggirato qualcuno, confessa di non essersi comportato sempre bene. Tutti si divertono e alla mattina, quando vanno ad aprire la porta per svegliarlo e farlo andare per i fatti suoi, trovano che questo signore si è impiccato, cioè ha eseguito la sentenza da solo, non può più sopportare di farsi vedere in giro. Ecco tutto qua.
Siamo partiti dalla Palestina dell'anno 30 o 33, insomma una trentina d'anni dopo Cristo, e siamo finiti con Dürremat e con la contemporaneità e il suo sguardo sempre acuto, sempre tagliente sulla contemporaneità. Grazie Persio Tincani per la chiacchierata di oggi e per tutte le chiacchierate di questa settimana.
Beh,
un saluto
a voi.
E un augurio
grazie
di buona Pasqua a questo punto.
Anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Buona Pasqua e buona Pasquetta, dove poi si vanno a fare le grigliate, tempo permettendo.
Questa settimana sarà difficile, ma insomma ci si proverà. Grazie, buona giornata.
Arrivederci, buongiorno.
Rete 2.